File 32, pagina 202. Quest'ultima libertà umana può esprimersi nell'odio? Tra le testimonianze ve n'è una molto interessante, perché fa rivivere con molta vivacità il superamento dell'odio di fronte alla sconfitta del suo diretto e personale avversario, il comandante della compagnia di punizione, la cui spietatezza è definita spettacolare. Dice Renato Zorgnotti: «Il fatto che fino a un certo punto ho potuto sopravvivere odiando, questo mi dà un'enorme forza, e che a un certo punto sia caduta mi ha fatto superare il concetto del mio essere, del mio io come personale solamente, la forza dell'odio». È caduta al giorno in cui il comandante SS gli propone di aiutarlo, riconoscendogli il coraggio di aver resistito fino a quel punto. Scende così dal suo piedistallo? La sua vita non valeva più niente, crollava, e io potevo vivere sul suo fallimento. E gli appare come un uomo qualunque, forse tormentato, forse anche lui in cerca della verità. In quel momento mi è stata levata la forza dell'odio. È stato un dramma sopravvivere senza essere più capace di quell'odio. E allora ho dovuto cercare in me un'altra forza, che è la forza della comprensione. In altre parole, l'odio l'aveva aiutato a resistere, ma l'aver resistito al processo di spersonalizzazione, sottraendosi all'imperio dispotico del comandante, gli aveva fatto ritrovare il senso della esistenza nella sua fragilità, ma anche nel suo significato unico e indistruttibile. Era perduta in partenza, dice un altro deportato, la guerra contro le percosse e la fame, perché era una componente del campo, per cui tu morivi di fame e di percosse, ma si poteva resistere nel restare uomini. Restare uomini voleva dire, per usare ancora un'espressione efficace di Viktor Frankl, conservare un pezzo di futuro, ossia credere ancora e nonostante tutto in un progetto di vita. Raffaele Maruffi, del quale poco fa ho citato la testimonianza, dice che coloro che continuavano nel campo la loro battaglia politica conservavano in qualunque circostanza il senso della loro vita, ossia, se ho capito bene, non consideravano la nuova esperienza come un'interruzione, ma come un proseguimento. Ogni cosa che tu facessi era come se tu combattessi la tua guerra personale. Vivere tutti i giorni un giorno di più e soprattutto di cercare di essere te stesso. Egli ha 20 anni al momento della deportazione e coglie negli anziani antifascisti di Mauthausen la volontà di continuare la lotta e di chiarire il significato di questa lotta ai giovani come lui, che erano capitati lì così. Lidia Beccaria Rolfi, a Ravensbrück, deve superare quella che chiama l'ossessione della famiglia e la nostalgia della casa, che le aveva fatto dimenticare anche il ricordo della resistenza, avendo troppe cose a pensare. L'inserimento in un gruppo di deportate francesi significa per lei il ritorno alla lotta. Allora fai un collegamento tra la resistenza di allora e la resistenza in campo, rimeditando le motivazioni per cui mi avevano portato alla resistenza. L'impatto con la realtà quotidiana del campo è talmente sconvolgente che costringe a concentrare nella sopravvivenza tutte le residue forze fisiche e morali. Vi è chi perde ogni altro interesse che non sia quello di trovarsi vivo giorno dopo giorno. Nota: testimonianza di Ignazio Marchese, originario di Licata, 18enne. Il Marchese era stato deportato da Cau. Un altro deportato dice: l'ideale politico era sparito. Lì, in quelle condizioni, era assurdo. D'altra parte, Giuliano Paietta riconosce che nelle condizioni del lager l'organizzazione di resistenza interna poteva contare soltanto su quegli antifascisti che erano ancora degli uomini, che in un modo o nell'altro avevano un impiego che permettesse loro di mangiare quasi a sufficienza, di pensare di stare in piedi, insomma, vivere. Fine della nota. La ritrovata solidarietà di un gruppo è salutare in questo faticoso cammino per ritrovare se stessi, perché ti caricava di alcune responsabilità anche nei confronti degli altri. Bisognava conoscere le ragioni della propria lotta e questo era un elemento di forza indubbiamente. Allora anche solo parlare di politica aiutava a non subire passivamente la violenza dell'ambiente. Esula dal quadro che sto tentando di tracciare degli stimoli morali a fronteggiare la morte nel lager, l'organizzazione clandestina della resistenza alla quale i deportati politici italiani presero parte attiva dopo l'iniziale ostilità e diffidenza che li accolsero al loro primo arrivo nei campi. Giovanni Melodia scrive che a Dachau gli italiani giunti con lui avvertirono, nella ricerca dei politici tra i nuovi arrivati, da parte degli anziani, solo una possibilità di salvezza, per cui si rischiò di far scoprire la cospirazione. Certo, l'inserimento nella struttura politica segreta significò trovare una solidarietà attiva e un soccorso che non poté non presentare anche gravi problemi morali per le inevitabili scelte che comportava. Ho più volte accennato che il primo e fondamentale atto di resistenza nel lager era quello di restare uomini, mentre tutto il sistema congiurava per togliere all'internato la sua personalità, e lo stesso parlare di politica poteva restituire all'internato la sua fisionomia umana. Un internato che fu ad Auschwitz e a Buchenwald dice: cercavamo di parlare di musica, di parlare di cose spirituali, di qualche cosa ci elevasse, per sfuggire al degradante comune parlare del mangiare, poter pensare che esisteva la musica, esistevano dei bei libri, esistevano delle belle case, esisteva la possibilità di ritornare in famiglia. Questo ci ha aiutato molto. Una compagna di baracca francese fa ripetere a Lidia Beccaria Rolfi tutto quello che aveva studiato, un canto di Dante. Mi diceva: dimmelo a memoria fino a quando te lo ricordi. Dopodiché mi diceva: adesso scrivilo e adesso traducilo in francese. Questo era un allenamento intellettuale di cui non capivo la portata, l'ho capita solo dopo, ma questo mi è servito per mantenere il cervello in allenamento, perché era un cervello che da 5 mesi era abituato solo a pensare come arrivare alla sera per avere il posto per dormire. Racconta di aver scritto così, per quel che ricordava delle poesie di Carducci: mentre tu scrivevi non pensavi alla fame, non pensavi al freddo. Un deportato di Mauthausen ricorda che nel suo gruppo era proibito parlare di cibo. Mentre trasportavo per esempio delle pietre, parlavamo magari per esempio della Controriforma, con una fame disperata, parlavamo di Kerensky e di Lenin, parlavamo del 21 in Italia, parlavamo delle cose più elevate e più lontane dalla nostra vicenda, o era la storia meravigliosa e romantica di un fidanzamento raccontata in un angolo della baracca, in un'ora di quiete, quasi di nascosto. Era vivere, era resistere, era tenere questo collegamento umano con la vita di prima, non perdere il contatto con essa, non pensarla perduta per sempre, perché ci sarebbe stato un ritorno, poter scrivere una poesia o un pensiero solo, che si potesse trovare uno che per pochi minuti ti desse un pezzo di carta e una matita. Poteva essere rischioso nel lager conservare un pezzo di carta e una matita, ma è un rischio che molti hanno corso per amore del futuro, ha scritto Susan Shapiro, ossia perché non perisse insieme con gli uomini votati allo sterminio la loro memoria e più ancora la memoria dei misfatti hitleriani. Nota: l'ascolto della testimonianza nella negazione totale. Gli episodi più noti sono quelli dei manoscritti nascosti ritrovati nei ghetti di Varsavia di Lodz, nel terreno dei crematori di Auschwitz, il diario di Anna Frank, ma di questa ansia di raccontare in tutti gli ambienti e da tutti i ceti, perché, per usare ancora un'espressione di Elie Wiesel, l'ultima parola deve averla la vittima. Fine della nota. Il medico polacco, il quale in una delle ultime sterminatrici selezioni di Mauthausen riesce a sottrarre un morituro per ogni nazionalità, esprime in un modo tremendo questo affanno per la memoria storica, la stessa volontà di sopravvivere, il gusto testardo di non volerci lasciare la pelle, come lo chiama un superstite, non è frutto soltanto di una istintiva fuga dalla morte, ma anche del voler raccontare. Lo esprime molto bene Bettelheim. Neppure i più brutali maltrattamenti delle SS riuscivano a estinguere la volontà di vivere, purché, voglio dire, se avesse la forza di continuare e la capacità di conservare il rispetto di sé. Allora il comportamento delle SS ci riempiva di rabbia e la rabbia ci faceva sentire vivi. Si aveva voglia di continuare a vivere per poter un giorno trovare la vendetta, e avverte, per coloro cui era venuta a mancare la volontà di vivere e di sperare, la fine era vicina. Se non si aveva la grande intraprendenza e risolutezza, si faceva presto a morire nelle condizioni in cui eravamo costretti nei campi di concentramento. Anche Juan Pages, deportato politico spagnolo a Mauthausen, indica solo nella prospettiva del futuro la forza di non lasciarsi morire. Noi siamo sopravvissuti perché ci sosteneva la sicurezza che il mondo non finisce col lager. Una convinzione questa, forse, a volte, non avvertita razionalmente, ma vissuta istintivamente. Forse non ci ho mai pensato, forse, come ho detto, l'età, l'incoscienza. 17-18 anni, allora ero ancora un bambino, ma forse non ci ho mai pensato che non ce l'avrei fatta, anche se vedevo gli altri morire. O invece il volercela fare come affermazione contro i padroni del lager e il loro potere distruttivo. Ecco, il compito era questo: devo far fronte a tutto quanto per dimostrare a questi qui che non riusciranno ad annientarmi. Io devo tornare. Nota: è una convinzione questa di voler tornare, di essere sicuri di tornare, più volte ripetuta nelle testimonianze, che sul piano storico deve essere ritenuta come un coinvolgimento che aiutava a sopravvivere. Io non ho mai avuto dubbio di riuscire ad arrivare fino in fondo. Non mi ha mai abbandonato la speranza che il giorno dopo poteva essere finita. Ci si attaccava alle più esigue briciole di speranza. La mia filosofia personale, da quando sono arrivato, è sempre stata quella: tutte le mattine, quando mi svegliavo, o alla sera, se avevo lavorato la notte, dicevo: forza Quinto, ancora un mese e tutto è finito. Io tutti i giorni dicevo quello. Fine della nota. O invece il volercela fare come affermazione contro i padroni del lager e il loro potere distruttivo. Ecco, il compito era questo: devo far fronte a tutto quanto per dimostrare a questi qui che non riusciranno ad annientarmi. Io devo tornare. Convinzioni come queste hanno certo aiutato nella lotta per la sopravvivenza, ma, avverte giustamente Bettelheim, la sopravvivenza dipendeva soprattutto dalla fortuna. Per poter essere in grado di sopravvivere bisognava anzitutto scampare alla morte, non essere uccisi dalle SS. A 40 anni di distanza, il mistero della sopravvivenza e della morte nel lager è sempre quello adombrato nelle parole di Gesù: uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Il trauma di molti sopravvissuti sta in questo mistero che li interpella. Rimane la luce che può venire dall'aver dato un senso alla propria esistenza anche nel lager, affrontandone con dignità e non subendole passivamente le dure leggi. Quel che ha scritto Fackenheim sul dovere dell'ebreo di non disperare del mondo proprio, perché Auschwitz ha fatto del mondo un luogo di disperazione, vale per ogni uomo. La voce imperativa di Auschwitz comanda di non abbandonare il mondo alle forze di Auschwitz, ma di continuare ad operare guardando ad essa. Pagina 207.